Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Chi ha riconosciuto questa canzone, questa musica, questo tema? Dunque, io sono Arnaldo Casali, questa è la nuova puntata di Adesso in Onda, in regia c'è sempre Francesco Franceschini, e questa, appunto, questo tema che forse qualcuno di voi potrebbe aver riconosciuto era la sigla dei due special di Stravalentino andati in onda a Televerni lo scorso febbraio, durante proprio Stravalentino.
Che c'entra questa musica con,
a sorpresa, appunto, cosa c'entra? No, cosa c'entra con Stravalentino? È la sigla del programma,
no,
semplicemente
così,
è una sigla di Giacomo Moschetti, realizzata appositamente per Stravalentino, okay. Che ringraziamo di averla realizzata per questi due speciali di Teleterni, che c'entra,
hanno avuto un buon successo,
e possiamo dirvi che presto, insomma, come direbbe il nostro amico Emanuele, dopo aver conquistato la stampa e la radio, ci prepariamo a colonizzare anche la televisione. Quindi, insomma,
sei peggio di un batterio.
Sì, più o meno.
Sei
quindi
un batterio, praticamente.
Sì, sto piano piano mi sto allargando, come dice. Quindi, ma noi ci stiamo allargando proprio come redazione di Adesso, appunto, un progetto che nasce nel 1999. Tra l'altro, ecco, festeggiamo proprio in questi giorni, Francesco. Non so se tu non te la ricordi la data di nascita proprio.
Mia?
Il primo numero di Adesso.
Sono anziano, pensavo di...
Anzi, il numero uno di Adesso.
Di Adesso, 1999.
18 maggio.
Ah.
Quindi, eccoci. Quindi siamo proprio...
Sarà che mi riporti Ciro
nei,
in trasmissione. Speriamo di no.
Nei pressi dell'anniversario dell'uscita del numero uno di Adesso. Poi, appunto, il progetto è diventato multimediale, perché due anni dopo, nel 2001, si trasferisce anche sul web, acquisendo, diciamo, la gestione del portale Rete Blu. Poi nel 2004, grazie al nostro direttore Giuseppe Gentili, Adesso diventa anche Adesso in Onda. Che appunto siamo quest'anno siamo arrivati ormai alla settima stagione.
Pensa, tra due anni ti tocca anche festeggiare il decennale.
Il decennale di Adesso in Onda. E intanto questi 8 anni li festeggeremo, appunto, trasferendoci anche in televisione su Teleterni. Ma non vi dico per ora di più, ma insomma restate in ascolto, perché poi vi annunceremo anche questi nuovi appuntamenti. Oggi faremo già un tesoro, utilizzeremo già questa sinergia che ha avuto, appunto, un'anteprima, una prova generale, se vogliamo, durante Stravalentino che appunto era promosso tra gli altri proprio da Radio TNA e da Teleterni, e quindi ci siamo un po' scambiati il materiale e oggi proprio ascolteremo un frammento della seconda del secondo speciale televisivo di Stravalentino a Teleterni. Perché lo utilizzeremo? Perché il tema di oggi
è
stato anticipato proprio a Stravalentino, ed è il tema attualissimo, nel senso che che ore sono, Francesco, esattamente?
Ma perché me lo fai dire che dopo
quando siamo
per
chi ci ascolta in replica,
esattamente le 9:17 di giovedì mattina.
Per chi ci ascolta in diretta, sono le 9:17, fra 40 minuti.
Alle 10, va bene.
Insomma, alle 10 di giovedì 10 maggio.
Io vado a scuola.
Tu vai a scuola, mentre al caos,
cioè alla scuola mia,
alla scuola di Francesco, viene inaugurato finalmente la tomba di Sabino e Serapia.
Ah.
di cui abbiamo parlato molte volte a Stravalentino, negli articoli su Stampa, eccetera, eccetera, e avevamo dedicato proprio una puntata in cui si è parlato, e adesso diremo anche perché è così importante quello che abbiamo fatto, di questa tomba, proprio in uno special di Stravalentino a Televerni, in cui per la prima volta è stato annunciato ufficialmente questo restauro e anche i risultati soprattutto di questo restauro, che sono sorprendenti. Andiamo per ordine, perché io ovviamente come sempre, soprattutto a quest'ora, faccio un po' di confusione. Quindi ecco, dici, perché dici che sono le 9? Perché anche chi ci ascolta venerdì sera deve sapere che io non sono proprio così rimbambito sempre, ma lo sono alle 9 di mattina.
Quindi tu mi stai tentando di dire spostiamo la puntata il pomeriggio?
No, era perché almeno la gente è consapevole che quando sente sempre questa, sia questa voce particolarmente gracchiante, sia questo sfasamento, come dire, orario, verbale, è dovuto anche al fatto che il Casali dorme poco.
Dorme 20 minuti, ecco. Mezz'ora, 40 minuti.
Perché sta tutta la notte a preparare la puntata e quindi, diciamo, fa nottata a preparare e poi quando arriva, quindi arriva un po' con l'occhiaia. Dove sono... Tu sai, non lo so se lo sai, ma il mio soprannome è Vlad. Sono uomo, sono vampiro, sono uomo della notte, quindi gente della notte, no? Dunque, adesso andiamo per ordine e raccontiamo dunque chi erano Sabino e Serapia e che cos'è questa tomba. Partiamo dalla leggenda. Tu la conosci, Francesco?
Vagamente.
Dunque,
me l'hai raccontata tu.
Te l'ho raccontata io. Dunque, la leggenda di Sabino e Serapia affonda le sue radici, più o meno nasce la leggenda nel XVII secolo, nel senso che poi ovviamente come tutte le leggende uno pensa, spera, immagina, che in realtà affondi le sue radici dai tempi di San Valentino, vabbè, per carità, però se dobbiamo fare, io sai, sotto difetto, essendo storico, diciamo, di anche tu tra l'altro, quindi diciamo, abbiamo anche la stessa laurea, te ne sa, vero?
Ci vuole il coraggio mio a dire che abbiamo la stessa laurea, ma insomma.
Essendo degli storici, facendo del giornalismo, bisogna essere un po' attinenti alla realtà. Quindi, ora, per carità, la leggenda è ambientata ai tempi di San Valentino, però la verità è che siccome San Valentino con gli innamorati non c'ha niente a che fare, le leggende che riguardano Valentino...
Non lo dire così, che a Terni qualcuno si sente male.
Lo so, ma d'altra parte... la verità è che queste leggende riguardanti proprio il rapporto di Valentino con gli innamorati nascono tutte, peraltro in buona parte in ambiente anglosassone, addirittura neanche in Italia, comunque nascono tutte dopo il 1600, cioè quando, dopo la riscoperta della tomba di San Valentino nel 1605 per iniziativa del vescovo Giovanni Antonio Onorati, che era stato discepolo di Baronio e che apparteneva quindi a tutta quella scuola archeologica proprio della Chiesa Cattolica, che tra l'altro aveva come obiettivo un obiettivo anche di fede, nel senso che sappiamo che nel corso delle origini del cristianesimo si sono diffuse tantissime leggende, quindi siamo arrivati alla riforma protestante, che la maggior parte dei santi cattolici erano totalmente leggendari. Basti pensare a San Giorgio, patrono tuttora dell'Inghilterra,
quello del drago,
appunto, che ha ucciso un drago. Ora, siccome i draghi non esistono, evidentemente non è esistito neanche San Giorgio.
Vabbè, ma che vuol dire? Potrebbe essere stata una romanza,
un santo vero che ha ucciso un drago finto, ma non, vabbè, insomma,
romanzesco.
Per rispondere proprio ai protestanti che accusavano i cristiani di superstizione, di essere di andare appunto dietro a santi immaginari, la Chiesa Cattolica inizia a promuovere l'archeologia. Quindi chi dice poi che la Chiesa è nemica della scienza, è nemica della tecnologia,
dice delle baggianate,
perché invece la Chiesa è stata all'avanguardia anche nell'archeologia, lo ha fatto proprio perché voleva dimostrare che quei santi esistevano davvero. Quindi il mandato era: ricerchiamo tutti i grandi santi martiri, quelli che riusciamo a ritrovare li veneriamo e anzi aumentiamo ancora di più il culto, quelli che non li troviamo li cancelliamo dal calendario.
Ecco.
Quindi, nel caso nostro, San Valentino, la cui memoria si tramandava attraverso i secoli, soprattutto attraverso una passione del VI secolo, in cui si raccontava la storia di Cratone, questo insegnante di greco che stava a Roma e che aveva un figlio malato, Valentino aveva guarito suo figlio, e si erano convertiti sia Cratone sia tutti i suoi discepoli, tutti gli allievi di Cratone, un po' come se tu converti tutta la tua scuola.
Ma per amor di Dio.
E a quel punto, siccome tra i suoi allievi di Cratone c'era anche il figlio del prefetto di Roma, quando viene convertito anche il figlio del prefetto, il prefetto non la perdona a Valentino e lo fa incarcerare e decapitare.
Decollare.
Questo è quello che si sapeva di San Valentino fino al 1600.
Io rischio di essere decollato se converto i miei studenti.
Stai attento. Va bene. A quel punto che succede? che Giovanni Antonio Onorati viene da Roma a Terni, diventa vescovo di Terni e comincia a promuovere gli scavi nella tomba di San Valentino. La storia è un po' lunga, adesso non la facciamo tutta perché non abbiamo tanto tempo, però ci sta tutta, in realtà non li può promuovere subito.
Ma l'hai già raccontata tanto in altre puntate.
Sì, poi ecco, ne abbiamo parlato anche altro. Lui viene nominato vescovo di Terni nel 1595, ci mette 10 anni per fare i lavori perché litiga con il potere politico della città.
Con la sovrintendenza ai beni
archeologici. Sì, più o meno, no, più che altro col comune. Il comune non gli dava i soldi per fare gli scavi.
Con l'assessore agli scavi.
Con l'assessore agli scavi, perché comincia tutta una serie di conflitti di potere, poi una serie di cose che ci possono apparire molto stupide, ma se pensiamo ai motivi per cui litigano oggi i politici ternani,
sono ancora più stupidi, sì, di quelli del passato.
Quindi, fondamentalmente i lavori saltano perché il vescovo voleva incensare durante le cerimonie solenni prima i preti e poi i politici.
Invece i politici volevano essere incensati
prima dei preti, insomma.
Specie del concordato di Worms, insomma,
sì, più o meno. Finalmente partono i lavori perché si mettono d'accordo, sai come? Che comprano 2 tuliboli e incensano contemporaneamente politici e preti. Quindi nel 1605 partono i lavori e nel giugno del 1605 finalmente sotto San Valentino, basilica che in quel periodo era decadente, era proprio rimasta in tempi antichi, aveva ospitato niente meno che il famoso donazione di Sutri, la famosa donazione di Sutri con cui
Liutprando,
era nato Liutprando e Zaccaria, con cui era nato lo stato della Chiesa. Dopo 7 secoli era completamente diroccata.
Perché per fare politica al tempo bisogna essere veramente stupidi, eh. Oggi no. Oggi no, ma al tempo bisognava essere veramente cretini.
Che succede, tra l'altro, a proposito di comunque corsi e ricorsi della storia? Che siccome la basilica è cadente, il vescovo, una volta ritrovato il corpo di San Valentino, lo trasferisce in cattedrale. Si solleva tutta la popolazione di San Valentino e cominciano a protestare, come è successo 5 anni fa quando il vescovo voleva portare la tomba di San Valentino in cattedrale per la festa della promessa. Succede un casino e quindi il vescovo promette che costruirà una nuova basilica più bella per ospitare l'urna del santo.
Bene. Tutto questo ci
una porta
al caos.
Una volta trovata l'urna del santo, dentro c'è il corpo di San Valentino, appunto decollato, quindi la conferma che è lui. E lì nasce quindi il culto, viene nominato patrono ufficiale di Terni. E guarda caso, dopo la riscoperta anche del santo, cominciano a fiorire tutte queste leggende. Nel frattempo bisogna dire che parallelamente in Inghilterra già si stava diffondendo il culto di San Valentino come patrono degli innamorati. Shakespeare lo cita nell'Amleto, c'è Ofelia che ne parla. Quindi nascono tutte queste leggende. Tra queste c'è quella di Sabino e Sarapia. Lui soldato romano, lei nobile ternana, tra l'altro sembrerebbe che lui era di Colle Scipoli.
Per questo sei andato a abitare su.
Perché Sabino, ovviamente con le Scipoli sappiamo che è anche la porta, no? Per la Sabina, perché poi appunto non a caso c'è Porta Ternana e Porta Sabina, da Porta Sabina poi si va a Vagone, si va a Configni, sì, diciamo nel Reatino, nella Sabina. Lei invece sembrerebbe che fosse di Piazza Clai. Si innamorano, lei cristiana, lui pagano, amore contrastato ovviamente, finché comunque anche grazie alle mediazioni di San Valentino Sabino non si converte al cristianesimo, si riesce a vincere anche le resistenze della famiglia di lei e questi 2 innamorati possono coronare il loro sogno d'amore.
Bene.
Essendo una storia piuttosto sfigata, che succede? Che appena corona il sogno d'amore, Sarapia si ammala e muore. A quel punto c'è questo miracolo veramente singolare, credo che sia un caso quasi unico nella storia dei miracoli, cioè il miracolo anziché di chiedere di guarire, Sabino chiede di morire, dice io voglio morire insieme a lei, quindi anche se stava bene chiede a San Valentino di poter morire con lei. San Valentino fa il miracolo e Sabino muore.
Gli spara, che gli fa?
Lo fa morire, no, miracolo, sennò che miracolo è?
Pensavo che doveva abbreviare i tempi.
No, voglio dire, un po' anche Al Capone a questo tipo di miracolo.
Appunto.
Insomma, Sabino muore, Sabino e Sarapia quindi muoiono abbracciati e vengono sepolti nella stessa tomba e vengono consegnati, come dire, alla leggenda.
Non avete potuto vedere il gesto che ha fatto con la mano il Casali, ma è stato veramente molto fricchettone.
Nel frattempo, molti secoli dopo, quando nascono le acciaierie di Terni, a Pentima cominciano ad essere fatti degli scavi per costruire lo stabilimento.
E trovano?
Trovano una serie di tombe delle necropoli che gli archeologi individuano subito essere tombe dell'VIII secolo a.C. più o meno, quindi di un'epoca preromana. Quindi sono
vecchio preromano,
molto preromano, e quindi è la testimonianza che Terni era abitata prima ancora anche della fondazione di Interamna, ma era abitata anche da popolazioni umbre, tra l'altro sembrerebbe che appunto vivessero lì non tanto nella conca ternana ma un po' diciamo sulle montagne. Una scoperta importantissima, tra l'altro tutti questi resti adesso no, in gran parte se li sono guattati, quindi stanno o a Roma, a Villa Giulia, o se li sono venduti proprio
a privati.
A privati li davano in omaggio ai visitatori dell'acciaieria, è vero?
Vuoi uno stinco di... Una...
No, soprattutto gli davano i resti, le anfore, i pugnali. Poi per fortuna bloccano tutto. Luigi Lanzi, che era il grande storico che gestiva queste cose, riuscì insomma a bloccare e quindi a tenere questo materiale. Poi viene donato al comune, insomma si fa il museo, eccetera, eccetera. Quindi è una necropoli gigantesca con tantissime tombe. Non sono tombe, tra l'altro ecco, bisogna dire che non sono sarcofagi come si usavano ai tempi dell'antica Roma, ma sono sepolti interrati, diciamo.
Molto più così, semplicemente.
Sì, semplice, stanno sulla terra, diciamo. Tant'è vero che alcuni corpi, alcuni scheletri vengono recuperati con tanto di terra per non rovinarli, viene scavata intorno alla terra e vengono portati via con tutta la terra. Nel 909, tra l'altro questa è una cosa che abbiamo scoperto adesso, perché la tradizione invece voleva che era il 1911 e noi siamo sempre stati convinti che fosse il 1911, adesso abbiamo scoperto che era il 1909, viene scoperta questa tomba 26 della necropoli di Pentima, tomba bisoma, cioè con due corpi. Con due scheletri bisoma. Abbracciati, o meglio, poi nessuno l'ha mai vista, ovviamente ce l'hanno vista 100 anni fa e poi non l'ha più vista nessuno, quindi io posso raccontarvi solo quello che si è raccontato fino ad oggi, non ci sono neanche foto. Comunque si dice insomma che sia una tomba bisoma con due corpi abbracciati, e da subito la gente comincia a dire eccoli sono Sabino e Serapia. Circola anche la leggenda che questa tomba effettivamente sia stata datata al III secolo dopo Cristo, quindi nel periodo di San Valentino, e quindi questa tomba viene poi ribattezzata tomba di Sabino e Serapia. Viene messa a Palazzo Carrara, dove poi aveva sede la biblioteca, solo che non è visitabile, quindi viene tenuta in questo magazzino per 100 anni, anzi a questo punto per più di 100 anni, per 112 anni, 113 anni. Nessuno la vede, quindi questa tomba diciamo appartiene un po' all'immaginario collettivo, perché scrivono dei libri, Settimio Bernarducci ha scritto un romanzo basato su Sabino e Serapia che partiva proprio dal ritrovamento di questa tomba. Confesso che io stesso qualche mese fa ho iniziato a scrivere un romanzo storico su San Valentino che prendeva origine,
che non ha ancora visto la luce,
no
però.
Non ancora, perché ancora stiamo a, ancora diventa vescovo, pensa Valentino, quindi sto ancora abbastanza indietro, ma chi lo vuole leggere ovviamente no, non lo legge.
Leggerà.
Aspetta. Comunque, anche io mi ero basato proprio sul ritrovamento di questa nuova, perché effettivamente era un discorso molto affascinante, no? Io più volte ho invocato, soprattutto tramite anche qui in radio e sul giornale dell'Umbria, che questa tomba fosse restaurata, perché insomma era uno dei reperti, anzi il reperto archeologico più famoso di Terni, ed l'unico che non si poteva vedere, perché stava in questo antro di Palazzo Carrara, non si sapeva esattamente dove, perché poi da quando la biblioteca è stata trasferita a Piazza della Repubblica Palazzo Carrara è stato chiuso. Scusate, se io dico, puoi dire tu Palazzo Carrara, perché io,
Palazzo Carrara?
Ecco,
perché c'è la doppia R?
Ecco, c'è questo problema. In questo palazzo, nell'ex biblioteca
Cavada.
Quindi ripeto, un po' come i rifugi della guerra di Terni, come no? Tutti questi grandi reperti importanti che però non si possono visitare, non se ne sa nulla. Siccome io appunto insistevo molto su questo fronte, nello scorso settembre, così chiacchierando, io l'ho chiesto più volte, ripeto, ne abbiamo parlato anche qui, sia l'assessore agli eventi valentiniani, sia l'assessore alla cultura, e tutti mi dicono, ma esisterà veramente sta tomba? Magari manco esiste, perché comunque chi lo sa, boh, ma non si sa. Finché un bel giorno l'assessore Guerra...
Parlano così gli assessori alla cultura?
Beh, più o meno. Quando dico all'assessore Guerra, ma insomma, questa tomba, ma la volete recuperare? Ti do una buona notizia, la stiamo restaurando. Quindi la Fondazione Garit ha finanziato il restauro con 10.000 euro, l'assessore alla cultura insieme alla sovrintendenza ai beni archeologici l'ha appunto sistemata finalmente, e oggi alle 10 verrà presentata con un convegno che poi durerà tutta la giornata, quindi ci saranno anche degli interventi questo pomeriggio, in cui finalmente ci racconteranno, ci parleranno di questa tomba, di chi è realmente, quando è datata, insomma ci sarà questo grande convegno, quindi l'appuntamento è a partire dalle 10 al Caos, Dopodiché io mi auguro, non sarà scritto nel comunicato del comune, ma mi auguro che anche domani, dopodomani e per sempre poi questa tomba possa essere visitata. Non credo che domani la tolgano, mi auguro, se no sarebbe veramente una cosa assurda.
C'hai 20 minuti per vederla, basta. Se non c'è...
Perché nel comunicato c'è scritto che oggi c'è questa giornata dedicata alla tomba, ma insomma credo che sia la giornata inaugurale. Dopodiché la tomba avrà luogo nel, appunto all'interno del museo archeologico, dove c'è appunto anche tutti gli scheletri dei necropoli.
Adesso, hai parlato molto.
Appunto, ho parlato molto, adesso ci ascoltiamo proprio per andare avanti. Quindi vi ho raccontato dove eravamo rimasti fino a febbraio. A febbraio noi abbiamo organizzato questa puntata a Teleterni per parlare della figura storica di San Valentino. Io ho invitato, tra l'altro, il soprintendente ai beni archeologici dell'Umbria, Mauro Pagano. C'era anche il vicepresidente della Fondazione Carite, Giuseppe Belli, e Andrea Liberati, che è un po' il nostro, come dire, il personaggio che si sta occupando proprio del recupero storico di tutto ciò che riguarda San Valentino.
E tutti questi personaggi hanno detto quanto segue.
La storia di un soldato romano, Sabino, e di una giovane fanciulla cristiana, naturalmente, qual è il problema? Parliamo sempre del III secolo, IV secolo dopo Cristo, quindi un pagano e una cristiana, quindi già in sé un amore contrastato.
Come è finito? Diciamo perché sono
è
una sorta
finito,
di Romeo e
Giulietta. È finito che un sonno beatificante li congiunse per l'eternità, perché la ragazza si ammalò di tisi e Sabino, follemente innamorato di lei, chiese un'intercessione a San Valentino, il quale, come dire, attraverso questo sonno li congiunse per l'eternità.
C'è un miracolo un po' particolare, un miracolo di morte, ma pur sempre un miracolo per un amore eterno. Questo amore eterno è stato riscoperto nel 1911 all'Acciaierie. Ingegner Belli, ci può dire appunto fino ad oggi cosa sapevamo di questa tomba che è stata custodita a Palazzo Carrara? Anche lei, le prego di essere velocissimo.
Non è che sappiamo molto ancora. Comunque abbiamo, la fondazione ha recuperato questa tomba, l'ha restaurata completamente e ha incaricato un'antropologa romana, la quale ci deve dare i risultati degli studi fatti sulle ossa, perché è una tomba bisoma, perché ha stranamente due persone sepolte nello stesso contenitore. Aspettiamo un paio di mesi perché per poterla proporre al Museo Archeologico Ternano, e speriamo di avere qualche altra notizia.
Sovrintendente, velocemente, che cosa possiamo dire finora di questa tomba?
Beh, diciamo che è una tomba molto interessante, appunto perché bisoma. I primi risultati sembra che siano dei fratelli, diciamo, dei congiunti, diciamo. Naturalmente non ha niente a che fare con la cosa, è solo legata da una pia tradizione, diciamo, quindi che ha voluto vedervi al momento del ritrovamento questa cosa, perché risale molti secoli prima, all'VIII secolo avanti Cristo addirittura, quindi al periodo umbro della città di Terni, e ha un corredo quindi che permette di datarla a questo
sono
periodo.
Sono mogli e moglie?
Non sembrerebbe, non dalle sembrerebbe. Prime analisi,
non
sembrerebbe
una coppia...
comunque una coppia di marito e moglie, ma invece di congiunti, diciamo, come
parenti, da, quindi diciamo. Sono parenti e purtroppo probabilmente non sono Sabine e Sarabia, peccato, ma è importante saperlo. Questo appunto era Mauro Pagano, Giuseppe Belli e Andrea Liberati, questo piccolo frammento da Chi era San Valentino, lo speciale appunto che abbiamo trasmesso su Teleterni a febbraio. Tra l'altro abbiamo riascoltato adesso anche la sigla appunto realizzata da Giacomo Moschetti. Io ringrazio ovviamente Teleterni, Paolo Garofoli che ha voluto questi due speciali, e ringrazio anche Michael Spezzi che ci ha aiutato anche a estrarre l'audio da questa puntata, e che approfitto per dire, insomma, è entrata nella redazione adesso abbiamo appunto un gruppo di redazione che oltre a occuparsi del nuovo numero di adesso, che sarà in uscita, lo annuncio finalmente, perché appunto ci chiamiamo Adesso in Onda, ma adesso, come sappiamo, esce una volta ogni tanto, ma...
cioè il sottotitolo Adesso quando esce,
esatto. Approfittiamo per annunciare anche il nuovo numero di Adesso, che uscirà
a ridosso dell'estate.
Sì, prima dell'estate, si occuperà di San Valentino, ma non solo, no, soprattutto il tema, lo annuncio, sarà molto scottante, perché sarà quello della mafia e delle infiltrazioni mafiose a Terni, quindi tema molto, molto forte, ma si parlerà anche di San Valentino, si parlerà anche di Stravalentino, pubblicheremo tutti i Valentini, i messaggi scritti dai ternani al sindaco, ci sarà un'intervista al sindaco, ci sarà l'intervista a San Valentino, che abbiamo proprio in qualche modo
sempre
ideato qui in radio.
Nei panni di Leonelli.
Sì, beh, ovviamente Riccardo, l'intervista non sarà recitata, ma sarà scritta, essendo una rivista, sai com'è.
Quindi, pensavo ci fosse un CD allegato. Cose CD. Di questo tipo.
Quindi vi do già appuntamento anche cartaceo, quindi finalmente a giugno saremo, se Dio vuole, multimediali, cioè saremo in radio, saremo in televisione e saremo su carta, oltre che su internet, l'indirizzo è www.reteblu.org.
Chiudiamo con...
E poi ovviamente...
su, che è arrivato Grilli, dobbiamo chiudere.
Dove abbiamo questa... dove troviamo questa puntata e tutte le 370 puntate di Adesso in Onda, vi ricordo, è radioadesso.it. Vogliamo anche ricordare
vogliamo
ma
sempre perché la G è famosa,
esatto. Allora, innanzitutto riguardo Sabine e Serapio, quindi l'appuntamento, lo ripeto, è per questo pomeriggio e poi dopo, insomma, chi vorrà visitare,
non è certa
la tomba,
cosa però che sia anche dopo, nel senso che
sì certo. Quindi tra l'altro l'ingresso, lo ricordo, al museo archeologico per i cittadini ternani è gratuito, quindi per chi ci ascolta da Terni, ecco, potete esibire il documento e visitare gratuitamente il museo archeologico, che è molto interessante, perché una cosa che noi diciamo sempre è anche uno dei motivi per cui facciamo questa trasmissione, no? È anche riscoprire la storia e la cultura di Terni, che, lo ricordiamo sempre, non è nata con le acciaierie, è nata ben prima, quindi il museo archeologico è fatto molto bene, vi consiglio di visitarlo per scoprire anche le origini romane di Terni, quindi l'appuntamento poi al museo archeologico, anche con la tomba di Sabino e Serapia, e l'appuntamento domenicale, che domenica scorsa è stato dedicato al Cantamaggio con la replica del Furio Miselli Show.
Magnifica.
Cambiamo decisamente argomento, come dicono in televisione, appunto, la settimana prossima, perché
show.
Domenica 22 renderemo omaggio invece a Peppino Impastato. Ieri era stato proprio l'anniversario del suo omicidio. Lo faremo con una trilogia che abbiamo dedicato negli anni a Peppino Impastato. La prima puntata, che risale ormai al 2006, aveva avuto ospite il fratello proprio qui in studio a TNA, Giovanni Impastato. L'ultima invece, la terza puntata, abbiamo riproposto proprio i programmi radiofonici di
quello
di
del
Peppino,
famoso Tano seduto,
esatto, che era Onda Pazza, quindi Adesso in Onda Pazza si chiama.
Va bene, domenica sera dalle 22 è già in programmazione, vai tranquillo.
Tutto ciò ovviamente si può riascoltare all'indirizzo www.radioadesso.it. Vi riproponiamo un frammento della puntata di domenica scorsa, perché siamo ancora nel mese di maggio,
clima,
nel mese del
Cantamaggio,
nel mese questo,
vai. Non lo toccare, se lo tocchi
nel mese del Cantamaggio, quindi rendiamo omaggio al Cantamaggio, ma anche all'amore di coppia, anche al matrimonio, perché appunto Sabine
c'è stata qualche polemica sul Cantamaggio.
Sì, ne parleremo forse
la prossima,
insomma,
volta
nelle
prossimamente
puntate, perché non possiamo ignorare queste polemiche, tanto più visto che io stavo in giuria, quindi le polemiche,
insomma,
erano dirette, insomma, anche contro di me,
insomma, un po'.
E oggi rendiamo omaggio al Cantamaggio, ma anche al matrimonio. Sabine e Serapio si sposarono, ma oggi, come dire, è sempre più difficile sposarsi, Francesco.
Lo dice a me.
E
ciao,
lo dice anche Furio Miselli.
Eccolo qua.
Sì. Se fa presto a ti sposamo, e poi dopo che mangiamo, a bulli che ci mettemo, li bacitti che cedemo, e se vengono i figli che gli demo gli sbadigli, e si tempi lo sposavo, oh là là. Oggi giorno piglia moglie, nina mia non se può fa, son sospiri, son grandoglie, se d'amore gna gamba, desidemba piglia moglie, costo lusso che ci sta, per le aie, per le aie, tante voglie gna pigliarla in società. Tu lo trovi un bucitaccio, per due sedie, per un pagliaccio, t'arcomanni a poco caccio, ta risponde che si faccio, che ci sto ma so de lusso, dagli spiazzi de babusso, questi tempi lo sposa, oh la la, oh la la. Oggigiorno piglia moglie, nina mia non se può fa. Son sospiri, son sospiri, son grandoglie, se d'amore gna campa. Dessi tempo piglia moglie, costo lusso che ci sta. Per le aie, tante voglie, gna pigliarla in società. Dessi tempo piglia moglie, costo lusso che ci sta. Per le aie, tante voglie, gna pigliarla.